Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Manuela Mandracchia legge Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino.
Torismondo rimase all'accampamento del Graal. Si sforzava di imparare, di imitare i suoi padri o fratelli, non sapeva più come chiamarli. Cercava di soffocare ogni moto dell'animo che gli paresse troppo individuale, di fondersi nella comunione con l'infinito amore del Graal. Stava attento a percepire ogni minimo indizio di quelle ineffabili sensazioni che mandavano in estasi i cavalieri. Ma i giorni passavano e la sua purificazione non faceva un passo avanti. Tutto quello che più piaceva a loro, a lui dava fastidio. Quelle voci, quelle musiche, quello stare sempre lì pronti a vibrare e soprattutto la vicinanza continua dei confratelli, vestiti in quella maniera, mezzi nudi, con la corazza e l'elmo d'oro, con le carni bianche bianche, alcuni un po' vecchiotti, altri giovinetti delicati, permalosi, gelosi, suscettibili. Gli diventava sempre più antipatica. Con la storia poi che era il Graal a muoverli, si lasciavano andare a ogni rilassatezza di costumi e pretendevano ad essere sempre puri. Il pensiero che gli poteva essere stato generato così, con gli occhi fissi nel vuoto, senza nemmeno badare a quello che facevano, dimenticandosene subito, gli riusciva insopportabile. Venne il giorno della riscossione dei tributi. Tutti i villaggi intorno al bosco dovevano, in ricorrenze stabilite, versare ai cavalieri del Graal un dato numero di forme di ricotta, di cesti di carote, di sacchi d'orzo e agnellini di latte. S'avanzò un'ambasceria di paesani.
Noi si voleva dire che l'annata per tutta la terra di Curvaldi è stata magra. Neanche sappiamo come sfamare i nostri figli. La carestia tocca il ricco come il povero. Pi cavalieri, siamo qui umilmente a chiedervi che ci perdoniate i tributi per stavolta.
Il re del Graal, sotto il baldacchino, stava zitto e fermo come sempre. A un certo punto, lentamente, disgiunse le mani che aveva intrecciate sulla pancia, le levò al cielo, aveva delle unghie lunghissime, e la sua bocca disse «Iii!». A quel suono tutti i cavalieri avanzarono a lance puntate contro i poveri Curvaldi.
«Aiuto! Difendiamoci!» gridarono quelli. «Corriamo ad armarci d'asce e di falci!»
E si dispersero. I cavalieri, gli sguardi rivolti al cielo, al suono dei corni, dei timbri, marciarono sui villaggi Curvaldi nella notte. Dai filari di luppolo e dalle siepi saltavano fuori villici armati di forche fienaie e di roncole, cercando di contestar loro il passo. Ma poco poterono contro le inesorabili lance dei cavalieri. Rotte le sparute linee dei difensori, essi si buttavano coi pesanti cavalli da guerra contro le capanne di pietre e paglia e fango, diroccandole sotto gli zoccoli, sordi alle grida delle donne, dei vitelli e degli infanti. Altri cavalieri reggevano torce accese e appiccavano fuoco ai tetti, ai fienili, alle stalle, ai miseri granai, finché i villaggi non erano ridotti a roghi belanti e urlanti. Torismondo, spinto nella corsa dei cavalieri, era stravolto. «Ma ditemi perché?» gridava all'anziano, tenendogli dietro come all'unico che potesse ascoltarlo. «Non è dunque vero che siete pervasi dall'amore del tutto? Attento! Investite quella vecchia! Come avete cuore di infierire su questi derelitti? A soccorso! Le fiamme s'appiccano a quella culla! Ma che fate?»
«Non voler scrutare i disegni del Graal, novizio!» lo ammonì l'anziano. «Non siamo noi a far questo, è il Graal che è in noi, che ci muove. Abbandonati al suo furioso amore!»
Ma Torismondo era sceso di sella, si lanciava a soccorrere una madre, a ridarle in braccio un bambino caduto.
«No, non portatemi via tutto il raccolto, ho faticato tanto!» urlava un vecchio. Torismondo fu al suo fianco. «Molla il sacco, brigante!» e s'avventò su un cavaliere, strappandogli il maltolto. «Che tu sia benedetto, sta con noi!» dissero alcuni di quei tapini, che ancora tentavano con forconi e coltellacci scuri di attestarsi a difesa dietro un muro.
«Disponetevi a semicerchio! Diamo loro addosso tutti insieme!» gridò loro Torismondo e si mise alla testa della milizia paesana Curvalda. Ora ricacciava i cavalieri fuori delle case. Si trovò faccia a faccia con l'anziano e altri due armati di torce.
«È un traditore, prendetelo!»
s'accese una gran zuffa. I Curvaldi ci davano coi girarrosti e le donne e i ragazzi con le pietre. A un tratto suonò il corno. «Ritirata!» Di fronte alla riscossa Curvalda, i cavalieri avevano ripiegato in più punti e adesso sgombravano il villaggio. Anche quel drappello che stringeva dappresso Torismondo arretrò. «Via, fratelli!» gridò l'anziano. «Lasciamoci condurre dove ci porta il Graal! Trionfi il Graal!» fecero in coro gli altri voltando le briglie.
«Evviva! Ci hai salvati!» E i paesani s'affollavano attorno a Torismondo. «Sei il cavaliere ma generoso! Finalmente ce n'è uno! Resta con noi! Dici quello che vuoi, te lo daremo!»
«Ormai, quello che voglio, io non so più!» balbettava Torismondo. «Neanche noi sapevamo nulla, neppure d'essere persone umane prima di questa battaglia. E adesso ci par di potere, di volere, di dover far tutto, anche se è dura!» E si voltavano a piangere i loro morti. «Non posso restare con voi. Non so chi sono. Addio!»
E già galoppava via.
«Torna!» gli gridavano quelle popolazioni.
Ma Torismondo già s'allontanava dal villaggio, dal bosco del Graal, dalla Curvaldia. Riprese il suo vagabondare per le nazioni. Ogni onore, ogni piacere, egli aveva sdegnato fino allora, vagheggiando come solo ideale il sacro ordine dei cavalieri del Graal. E ora che quell'ideale era svanito, quale meta poteva dare alla sua inquietudine? Si cibava di frutti selvatici nei boschi, di minestrone di fagioli nei conventi che incontrava per via, di ricci di mare sulle coste rocciose. E sulla spiaggia di Bretagna, cercando ricci, appunto, in una grotta, ecco che scorge una donna addormentata. Quel desiderio che l'aveva mosso per il mondo, di luoghi vellutati da una morbida vegetazione, percorsi da un basso vento radente e di terse giornate senza sole, ecco che finalmente, al vedere quelle lunghe nere ciglia abbassate sulla guancia piena e pallida, e la tenerezza di quel corpo abbandonato, e la mano posata sul colmo seno, e i molli capelli sciolti, e il labbro, l'anca, l'alluce, il respiro, ora pare che quel desiderio si acquieti. Chino su di lei stava guardandola quando Sofronia perse gli occhi.
«Non mi farete del male», disse Mite. «Cosa andate cercando tra questi scogli deserti?»
«Sto cercando qualcosa che sempre mi è mancata e solo ora che vi vedo so cos'è.
Come siete giunta su questa riva?»
«Fui costretta a nozze ancorché monaca con un seguace di Maometto, le quali non furono però mai consumate, in quanto essendo io la 365esima, un intervento d'armi cristiane mi portò fin qui, vittima peraltro d'un naufragio nel viaggio di ritorno, così come all'andata d'un saccheggio di ferocissimi pirati.»
«Capisco. E siete sola?»
«Il Salvatore è andato giù ai quartieri imperiali per sbrigare, a quanto inteso, certe pratiche. Vorrei offrirvi la protezione della mia spada,
ma temo che il sentimento che mi ha infiammato alla vostra vista non trasmodi in propositi che voi potreste considerare non onesti.»
«Oh, non fatevi scrupolo, sapete, ne ho viste tante. Perché ogni volta quando si arriva al punto, salta su il Salvatore, sempre lui.
Arriverà anche stavolta.»
«Ma non è mai detto.»
«Qual è il vostro nome?»
«Azira o Sor Palmira,
secondo se nel gineceo del sultano o in convento.»
«Azira, mi pare d'avervi sempre amata, d'essermi già smarrito in voi.»
Carlo Magno cavalcava verso la costa di Bretagna. «Ora vediamo, ora vediamo. Nagilulfo de Guildiverni, state calmo. Se quel che mi dite è vero, se questa donna ha ancora addosso la stessa verginità che aveva or sono 15 anni, niente da dire. Siete stato armato cavaliere a buon diritto. E quel giovinotto voleva darcela intendere. Per accertarmi ho fatto venire al nostro seguito una comare esperta nelle faccende di donne. Noi soldati per queste cose, già, non si ha la mano.» La vecchietta issata sul cavallo di Gurdulù ciangottava.
«Sì, sì, maestà, sarà fatta a puntino, anche se nasceranno due gemelli.»
Era sorda e non aveva ancora capito di cosa si trattava. Nella grotta entrano per primi due ufficiali del seguito con torce. Tornano sbigottiti.
«Sire, la Vergine giace in un amplesso con un giovane soldato.»
Gli amanti vengono tratti al cospetto dell'imperatore.
«Tu, Sofronia!» grida Agilulfo.
Carlo Magno fa sollevare il viso del giovane. «Torismondo!» Torismondo balza verso Sofronia.
Tu sei Sofronia, madre mia!
Conoscete questo giovane, Sofronia? Chiede l'imperatore. La donna china il capo, pallida.
Se è Torismondo, lo crebbi io stessa,
dice con un fil di voce.
Torismondo balza in sella. Ho commesso un incesto nefando, non mi vedrete mai più!
Sprona e corre verso il bosco sulla dritta. Agilulfo sprona a sua volta.
Non vedrete neppure più me, dice. Non ho più un nome. Addio.
E s'addentra nel bosco a mano manca. Tutti sono rimasti costernati. Sofronia tiene il volto nascosto tra le mani. S'ode un galoppo a dritta. È Torismondo che torna fuori dal bosco a gran carriera, grida:
ma come? Se fino a poco fa era vergine, come ho fatto a non pensarci subito? Era vergine, non può essere mia madre.
Ci vorrete spiegare, dice Carlo Magno.
In verità, Torismondo non è mio figlio, bensì mio fratello, o meglio fratellastro,
dice Sofronia. La regina di Scozia, nostra madre, essendo il re mio padre in guerra da un anno, lo diede alla luce dopo un fortuito incontro, pare col sacro ordine dei cavalieri del Graal. Avendo il re annunciato il suo ritorno, quella perfida creatura, tale infatti sono costretta a giudicare nostra madre, con la scusa di farmi portare a passeggio il fratellino, mi fece sperdere nei boschi. Ordì un tremendo inganno al marito che sopraggiungeva. Gli disse che io, tredicenne, ero fuggita per dare alla luce un bastardello. Trattenuta da un malinteso rispetto filiale, non tradii mai questo segreto di nostra madre. Vissi nelle brughiere col fratellastro infante e furono anche per me anni liberi e felici al confronto di quelli che m'attendevano nel convento dove fui costretta dai duchi di Cornovaglia. Non conobbi uomo fino a stamane, all'età di 33 anni, e il primo incontro con un uomo, ahimè, risulta essere un incesto. Vediamo un po' con calma come stanno le cose, fa Carlo Magno conciliante. L'incesto c'è sempre, però tra fratellastro e sorellastra non è poi dei più gravi.
Non c'è incesto, sacra maestà!
Rallegrati, Sofronia, esclama Torismondo, raggiante in viso.
Nelle ricerche sulla mia origine ho appreso un segreto che avrei voluto custodire per sempre. Colei che credevo mia madre, cioè tu, Sofronia, sei nata non dalla regina di Scozia, ma figlia naturale del re dalla moglie d'un castaldo. Il re ti fece adottare da sua moglie, cioè da quella che apprendo ora essere stata mia madre e che a te fu soltanto matrigna. Ora comprendo come ella, obbligata dal re a fingersi tua madre contro la sua volontà, non vedesse l'ora di sbarazzarsi di te e lo fece attribuendoti il frutto d'una sua colpa passeggera, cioè io. Figlia tu del re di Scozia, d'una contadina, io della regina e del sacro ordine, non abbiamo nessun legame di sangue, ma soltanto il legame amoroso stretto liberamente qui, ora e poco, e che spero ardentemente tu voglia riannodare.
Beh, mi pare che tutto si risolva per il meglio, dice Carlo Magno fregandosi le mani. Ma non tardiamo a rintracciare quel nostro bravo cavaliere Agilulfo e a rassicurarlo che il suo nome e il suo titolo non corrono più alcun pericolo.
Andrò io, maestà,
dice un cavaliere correndo avanti. È Rambaldo. Entra nel bosco, grida: cavaliere! Cavaliere Agilulfo! È tutto a posto! Tornate! Gli risponde solo l'eco. Rambaldo prese a battere il bosco sentiero per sentiero e fuor dei sentieri per dirupi e torrenti, chiamando, tendendo l'orecchio, cercando un segno, una traccia. Ecco un'impronta di ferri di cavallo. In un punto appaiono marcate più fonde, come se l'animale vi si fosse fermato. Di lì la traccia degli zoccoli riprende più leggera, come se il cavallo fosse stato lasciato correr via. Ma dallo stesso punto si diparte un'altra traccia, un'orma di passi in scarpe di ferro. Rambaldo la seguì. Tratteneva il fiato, giunse a una radura. Ai piedi d'una quercia, sparsi in terra, erano un elmo rovesciato dal cimiero color dell'iride, una corazza bianca, i cosciali, i bracciali, le manopole, tutti insomma i pezzi dell'armatura di Agilulfo, alcuni disposti come nell'intenzione di formare una piramide ordinata, altri rotolati al suolo alla rinfusa. Appuntato all'elsa della spada era un cartiglio.
Lascio questa armatura al cavaliere Rambaldo di Rossiglione.
Sotto c'era un mezzo svolazzo, come d'una firma cominciata e subito interrotta.
Cavaliere!
Chiama Rambaldo, rivolto verso l'elmo, verso la corazza, verso la quercia, verso il cielo. Cavaliere, riprendete l'armatura. Il vostro grado nell'esercito e nella nobiltà di Francia è incontestabile. E cerca di rimettere insieme l'armatura, di farla stare in piedi, e continua a gridare. Ci siete, cavaliere? Nessuno può più negarlo ormai. Non gli risponde alcuna voce. L'armatura non sta su. L'elmo rotola in terra. Cavaliere, avete resistito per tanto tempo, con la vostra sola forza di volontà. Siete riusciti a far sempre tutto come se esisteste. Perché arrendervi tutto a un tratto? Ma non sa più da che parte rivolgersi. L'armatura è vuota. Non vuota come prima. Vuota anche di quel qualcosa che era chiamato il cavaliere Agilulfo e che adesso è dissolto come una goccia nel mare. Rambaldo ora si slaccia la sua corazza, si spoglia, infila l'armatura bianca, calza l'elmo di Agilulfo, stringe in mano lo scudo e la spada, salta a cavallo. Così armato compare al cospetto dell'imperatore e del suo seguito.
«Ah, Agilulfo, siete tornato! Tutto bene, eh?»
Ma dall'elmo risponde un'altra voce. «Non sono Agilulfo, maestà!» La celata si solleva e appare il viso di Rambaldo. Del cavaliere dei Guildiverni è rimasta solo la bianca armatura. È questa carta che me ne assegna il possesso. Ora non vedo l'ora di gettarmi in battaglia. Le trombe suonano l'allarme. Una flotta di feluche ha sbarcato un esercito saracino in Bretagna. L'armata franca corre a indrappellarsi.
Il tuo desiderio è esaudito, fa Re Carlo. Ecco l'ora di batterti, fa onore alle armi che porti. Ancorché di carattere difficile, Agilulfo, il soldato, lo sapeva fare.
L'esercito franco tiene in testa agli invasori, apre una breccia nel fronte saracino e il giovane Rambaldo è il primo a farvi impeto. S'azzuffa, colpisce, si difende e un po' ne dà e un po' ne piglia. Dei mamoettani molti mordono la terra. Rambaldo, quanti ce ne stanno sulla lancia, tanti ne infilza uno dietro l'altro. Già i drappelli invasori ripiegano, si pigiano intorno alle feluche ormeggiate, incalzati dalle armi franche gli sconfitti prendono in largo, tranne quelli rimasti a inzuppar di sangue moro la grigia terra di Bretagna. Rambaldo esce dalla battaglia vittorioso e incolume, ma l'armatura, la candida, intatta, impeccabile armatura di Agilulfo, adesso è tutta incrostata di terra, spruzzata di sangue nemico, costellata da ammaccature, bugni, sgraffi, slabri, il cimiero mezzo spennato, l'elmo storto, lo scudo scrostato proprio in mezzo al misterioso stemma. Ora il giovane la sente come l'armatura sua, di lui Rambaldo di Rossiglione. Il primo disagio provato a indossarla è ormai lontano, ormai gli calza come un guanto. Galoppa solo sul dosso d'una collina. Una voce risuona acuta dal fondo della valle. «Ehi lassù! Agilulfo!» Un cavaliere sta correndo verso di lui. Sull'armatura indossa una sopravveste color pervinca. È Bradamante che lo sta inseguendo. «Ti ho finalmente ritrovato, bianco cavaliere!» «Bradamante, non sono Agilulfo. Sono Rambaldo. Lui le vorrebbe subito gridare, ma pensa che è meglio dirglielo da vicino e volta il cavallo per raggiungerla. «Finalmente sei tu a corrermi incontro, inafferrabile guerriero!» esclama Bradamante. O mi fosse dato di vederti correre appresso a me, anche tu, l'unico uomo i cui atti non sono buttati lì come vien viene, improvvisati, faciloni, come quelli della solita canea che mi vien dietro. E in così dire, volta il cavallo e prova a sfuggirgli, sempre però girando il capo a vedere se lui sta al gioco e la rincorre. Rambaldo è impaziente di dirle, non ti accorgi che anch'io sono uno che si muove maldestro, che ogni mio gesto tradisce il desiderio, l'insoddisfazione, l'inquietudine? Ma anch'io quello che voglio è soltanto l'essere uno che sa quello che vuole. E per dirglielo, galoppa seguendo lei che ride e dice «Questo è il giorno che avevo sempre sognato!» L'ha persa di vista. C'è una valle erbosa e solitaria. Il cavallo di lei è legato a un gelso. Tutto somiglia a quella prima volta che l'aveva inseguita e ancora non sospettava che fosse una donna. Rambaldo scende da cavallo, ecco, la vede, sdraiata su un declivio di muschio, si è tolta l'armatura. Veste una corta tunica color topazio. Da sdraiata apre le braccia a lui. Rambaldo viene avanti nell'armatura bianca. È questo il momento di dirle «Non sono Agilulfo,
L'armatura di cui ti innamorasti, guarda ora come risente della gravezza d'un corpo. Ancorché giovane e agile come il mio, non vedi come questa corazza ha perso il suo inumano candore ed è diventata un abito dentro il quale si fa la guerra, esposto a tutti i colpi, un paziente e utile arnese. Questo vorrebbe dirle, e invece sta lì, con le mani che gli tremano, muove passi esitanti verso di lei. Forse la cosa migliore sarebbe scoprirsi, togliersi l'armatura, palesarsi come Rambaldo. Ora, per esempio, che lei tiene chiusi gli occhi con un sorriso come d'attesa. Il giovane si strappa di dosso l'armatura, ansioso. Adesso Bradamante, aprendo gli occhi, lo riconoscerà. No! Ha posato una mano sul viso come non volesse turbare con lo sguardo l'invisibile approssimarsi del cavaliere inesistente. E Rambaldo si butta su di lei. «Oh sì, ne ero certa!» esclama Bradamante a occhi chiusi. «Ero sempre stata certa che sarebbe stato possibile!» E si stringe a lui, e una febbre che è pari da parte d'entrambi si congiungono. «Oh sì, ne ero certa!» Ora che anche questo si è compiuto, è il momento di guardarsi negli occhi. «Mi vedrà!» pensa rapido in un lampo di orgoglio e di speranza Rambaldo. «Capirà tutto! Capirà che è stato giusto e bello così e mi amerà per la vita!» Bradamante apre gli occhi. «Ma tu!» Si stacca dal giaciglio, spinge indietro Rambaldo. «Tu! Tu!» grida con la bocca piena di rabbia, gli occhi che schizzano lacrime. «Tu, impostore!» È in piedi, brandisce la spada, la alza sul Rambaldo, gli dà addosso, ma di piatto, sul capo. Lo stordisce. E tutto quello che lui è riuscito a dirle, alzando le mani disarmate, forse per difendersi, forse per abbracciarla, è stato «Ma di, non era forse bello?» Poi perde i sensi. E solo gli arriva confuso lo scalpito del cavallo di lei che parte.
Se infelice è l'innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato. Rambaldo continua la sua vita di impavido soldato. Dove più folta è la mischia, là si fa strada la sua lancia. Se nel turbinare delle spade vede un lampo color pervinca, accorre. «Bradamante!» grida, ma sempre invano. L'unico a cui vorrebbe confessare le sue pene è scomparso. Talora, girando per i bivacchi, il modo d'una corazza di stare retta sui fiancali o il sollevarsi a scatto d'una gomitiera lo fanno trasalire perché gli ricordano Agilulfo. E se il cavaliere non si fosse dissolto, se avesse trovato un'altra armatura. Rambaldo s'avvicina e dice: «Non per recarvi offesa, collega, ma vorrei che alzaste la celata del vostro elmo.» Spera ogni volta di trovarsi di fronte un cavo vuoto. Invece c'è sempre un naso che sormonta due baffi arricciati. «Perdonatemi», mormora, e va via. Anche qualcun altro va cercando Agilulfo. È Gurdulù, che ogni volta che vede una pentola vuota o un comignolo o una tinozza si ferma e esclama: «Sor padrone! Comandi, sor padrone!» Seduto su di un prato ai margini di una strada, stava facendo un lungo discorso nella bocca d'un fiasco quando una voce lo interpella. «Chi cerchi lì dentro, Gurdulù?» Era Torrismondo, che, celebrate solennemente le nozze con Sofronia alla presenza di Carlo Magno, cavalcava con la sposa e un ricco seguito per la Curvaldia, di cui è stato nominato conte dall'imperatore.
«Il mio padrone cerco!» dice Gurdulù.
«Dentro quel fiasco!»
«Il mio padrone è uno che non c'è, quindi può non esserci tanto in un fiasco quanto in un'armatura!»
«Ma il tuo padrone si è dissolto nell'aria!»
«Allora io sono lo scudiero dell'aria!»
«Sarai il mio scudiero se mi segui!» Giunsero in Curvaldia. Il paese non si riconosceva più. Al posto dei villaggi erano sorte città con palazzi di pietra e mulini e canali.
«Sono tornato, buona gente, per restare con voi.»
«Evviva bene! Viva lui! Viva la sposa!
Aspettate a sfogare la vostra felicità alla notizia che sto per darvi. L'imperatore Carlo Magno, al cui sacro nome d'ora innanzi vi inchinerete, mi ha investito del titolo di conte di Curvaldia.»
«Ah, ma Carlo Magno? Veramente?»
«Non capite? Ora avete un conte. Vi difenderò ancora contro le angherie dei cavalieri del Graal.»
«Oh, quelli! È da un pezzo che li abbiamo cacciati via da tutta la Curvaldia. Vedete, noi per tanto tempo si è sempre obbedito, ma adesso abbiamo visto che si può vivere bene senza dover nulla né a cavalieri né a conti.
Coltiviamo le terre, abbiamo messo su delle botteghe d'artigiano, dei mulini. Cerchiamo da noi di far rispettare le nostre leggi, di difendere i nostri confini. Insomma, si tira avanti, non ci possiamo lamentare. Voi siete un giovane generoso e non dimentichiamo quel che avete fatto per noi. A star qui vi si vorrebbe, ma alla pari. Alla pari? Non mi volete come conte? Ma è un ordine dell'imperatore, non capite? È impossibile che vi rifiutiate.
Si dice sempre così, impossibile. Anche togliersi di dosso quelli del Graal pareva che fosse impossibile. E allora avevamo solo roncole e forconi.
Noi non si vuole male a nessuno, signorino, e a voi meno che a tutti. Siete un giovane che vale, avete pratica di tante cose che noi non si sa. Se vi fermate qui, alla pari con noi, e non fate prepotenze, forse diventerete lo stesso il primo tra noi.
Torrismondo, io sono stanca di tante traversie, disse Sofronia sollevando il velo. Questa gente ha l'aria ragionevole e cortese, la città mi pare più bella e meglio fornita di tante. Perché non cerchiamo di venire a un accomodamento?
E il nostro seguito? Diventeranno tutti cittadini di Curvaldia, risposero gli abitanti. E avranno secondo quello che varranno. Dovrò considerare pari a me questo scudiero, Gurdulù, che non sa neppure se c'è o se non c'è.
E imparerà anche lui.
Neppure noi sapevamo d'essere al mondo. Anche ad essere si impara.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Libro ora si è giunto alla fine. Ultimamente mi sono messa a scrivere a rotta di collo. Da una riga all'altra saltavo tra le nazioni, i mari e i continenti. Cos'è questa furia che m'ha preso, questa impazienza? Si direbbe che sono in attesa di qualcosa. Ma cosa mai possono attendere le suore, qui ritirate appunto per star fuori delle sempre cangianti occasioni del mondo? Cos'altro io aspetto tranne nuove pagine da vergare e i consueti rintocchi della campana del convento? Ecco, si sente un cavallo venir su per la ripida strada. Ecco che si ferma proprio qui alla porta del monastero. Il cavaliere bussa. Dalla mia finestrella non si riesce a vederlo, ma ne intendo la voce. Ehi, buone suore! Ehi, udite! Ma non è questa la voce? O sbaglio? Sì, è proprio quella. È la voce di Rambaldo che ho fatto tanto a lungo risuonare per queste pagine. Cosa vuole qui, Rambaldo? Ehi, buone suore! Sapreste dirmi di grazia se ha trovato rifugio in questo convento una guerriera, la famosa Bradamante? Ecco, cercando Bradamante per il mondo, Rambaldo doveva pure arrivare fin qui. Sento la voce della sorella guardiana che risponde: «No, soldato, qui non ci sono guerriere, ma solo povere pie donne che pregano per scontare i tuoi peccati. Ora sono io che corro alla finestra e grido: «Sì, Rambaldo, sono qui! Aspettami! Sapevo che saresti venuto! Ora scendo, partirò con te!» E in fretta mi strappo la cuffia, le belle claustrali, la sottana di saio, traggo fuori dal cassone la mia tunichetta color topazio, la corazza, gli schinieri, l'elmo, gli speroni, la sopravveste per vinca. Aspettami, Rambaldo, sono qui, io, Bradamante! Sì, libro. Suor Teodora che narrava questa storia e la guerriera Bradamante, siamo la stessa donna. Un po' galoppo per i campi di guerra tra duelli e amori, un po' mi chiudo nei conventi, meditando e vergando le storie occorsemi, per cercare di capirle. Quando venni a chiudermi qui, ero disperata d'amore per Agilulfo. Ora ardo per il giovane e appassionato Rambaldo. Per questo la mia penna a un certo punto si è messa a correre. Incontro a lui correva. Sapeva che non avrebbe tardato ad arrivare. La pagina ha il suo bene solo quando la volti. E c'è la vita dietro, che spinge e scompiglia tutti i fogli del libro. La penna corre spinta dallo stesso piacere che ti fa correre le strade. Il capitolo che attacchi e non sai ancora quale storia racconterà è come l'angolo che svolterai uscendo dal convento e non sai se ti metterà a faccia con un drago, uno stuolo barbaresco, un'isola incantata, un nuovo amore. Corro, Rambaldo. Non saluto nemmeno la badessa, già mi conoscono e sanno che dopo zuffe, abbracci e inganni ritorno sempre a questo chiostro. Ma adesso sarà diverso. Sarà. Da raccontare al passato e dal presente che mi prendeva la mano nei tratti concitati, ecco, o futuro, sono salita in sella al tuo cavallo.
quali nuovi stendardi mi levi incontro dai pennoni delle torri di città non ancora fondate, quali fumi di devastazione dai castelli e dai giardini che amavo, quali impreviste età dell'oro prepari tu, mal padroneggiato, tu, foriero di tesori pagati a caro prezzo, tu, mio regno da conquistare, futuro.
Manuela Mandracchia ha letto Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Luigi Amore e Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.